Pronto, buongiorno Armando.
Sì, buongiorno a tutti voi, grazie per avermi chiamato.
Grazie, grazie a te per la disponibilità. Io nella nostra lingua friulana ho dato informazione di quello che sarà proprio l'appuntamento che si terrà, ripetiamo, l'8 maggio alle 8 di sera presso la sala consiliare del comune di Tricesimo a Udine, con ingresso libero e aperto a tutti, dove l'Universo Senza Frontiere, questa associazione di Sentiero di Luce, terrà, e quindi sarei tu proprio a parlare, di questo grande tema, i grandi cambiamenti planetari nel periodo di transizione. Prima di farti parlare, Armando, vorrei anche raccontare qualcosa di te. Tu sei un divulgatore, un promotore di quella che viene chiamata la fratellanza planetaria, che riunisce sotto il vessillo dell'amore universale tutti i popoli, senza discriminazione di culto, di razza o di popolo. La sua e la tua vita spirituale è iniziata quando hai riconosciuto il regno di Dio nel tuo cuore, offrendo così un pensiero d'amore affinché in ogni cuore sorga un nuovo sole. E proprio con questa conferenza tu vuoi far capire a tutti noi, che siamo figli tutti dello stesso Dio e che abbiamo tutti una vita eterna. Queste frasi sono frasi molto forti, che forse possono essere anche contestate da alcune persone, ma io ti chiedo proprio di parlare un po' di quello che sarà proprio un'anticipazione al tema della conferenza di sabato sera.
Sì, certamente possiamo trovare contestazioni in merito a molte affermazioni, d'altro canto ogni creatura, ogni figlio del Padre ha la libertà di poter proseguire la propria via, il libero andare, è un dono che viene dal Padre, quindi può essere più o meno condivisa una realtà spirituale. E peraltro considera che tutte le religioni sono in conflitto fra di loro perché ognuna ha la pretesa di essere depositata del Verbo. Per questo bisogna riunire sotto il vessillo dell'amore universale tutte le idee, tutti i popoli, lasciando che ognuno possa esprimere se stesso al meglio delle sue possibilità. Quindi
Certo.
non sono contrasti, come posso dire, ideologici, sono modi di intendere. Io offro delle riflessioni ad alta voce affinché poi ognuno possa più o meno accettare, più o meno riscontrare se stesso. D'altro canto è la nostra fortuna, la grazia che viene dal Padre è proprio quella che ognuno è se stesso, nel senso che non siamo fatti col timbro, non siamo ripetiti fortunatamente. Quindi ogni creatura può esprimere una parte di verità perché la verità assoluta appartiene all'uno, alla causa prima, ciò che noi chiamiamo il Padre. Quindi in questo aspetto così fortemente variegato di idee e pensieri troviamo la risonanza con la vita. Quindi non
Certo.
è un fatto a contrasto, ma invece è una grossa opportunità di confronto di pensiero.
Ecco, Armando, dicevamo prima che tu da oltre 40 anni sei proprio impegnato nella ricerca e nella divulgazione delle realtà esoteriche e spirituali e non oltre, hai partecipato anche a trasmissioni televisive su varie reti private, hai tenuto varie conferenze video, conferenze anche tra le quali il maestro del cuore, l'uomo questo sconosciuto. L'evoluzione dell'anima, i corpi sottili, noi siamo soli nell'universo. Ecco, io credo che siano tematiche veramente molto molto forti, ma anche molto importanti, perché oggi come oggi, quello che io colgo anche dai messaggi, dalle condivisioni che ho con le persone che seguono le mie trasmissioni, ma anche con gli amici con i quali condividiamo anche così delle nostre riflessioni, che c'è molta confusione. Allora, ci puoi innanzitutto chiarire e dire da quali sono le fonti alle quali tu attingi per avere queste informazioni?
E diciamo che oggi tutti i canali di luce sono aperti a disposizione per tutti coloro che ricercano. Non a caso è stato detto cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Proprio perché in questo momento la nostra umanità si appresta alla chiusura di un grande ciclo cosmico. Quindi ci sono oggi persone predisposte. Ma anche qui è un campo un po' minato perché oggi molte coscienze che si sono evolute sono diventate più sensibili e quindi c'è diciamo, questa affermazione da parte di molte persone di sentire, di parlare con l'invisibile, questo e quell'altro. Quindi c'è un po' di tutto e un po' di più, bisogna avere anche discernimento. Ma al di là di questa grande opportunità di sensibilizzazione che sta accompagnando la nostra umanità, la luce proprio, il Maestro Gesù, il Buddha, tutti coloro che hanno contribuito per la nostra evoluzione, che ci hanno accompagnato a questo punto, hanno aperto canali di informazione dove è possibile accedere e logicamente poi il ricercatore, se è un ricercatore, troverà la forza per capire qual è il messaggio. Quindi ognuno può trovare in un messaggio, anche nell'ambito di un messaggio della natura, una realtà dello spirito, una realtà del tutt'uno, una realtà del padre.
Certo Armando, forse la difficoltà, che penso così di essere un po' una portavoce, permettimi di condividere con te, anche di interromperti facendo queste domande, ma è perché colgo un po' anche quello che è il pensiero comune. Come facciamo? Tu parlavi di un sentire tuo interiore, di un accorgerci anche attraverso i messaggi della natura, quelle che possono essere le verità, le risposte vere. Ma in questo momento di grande caos, dove forse tutto viene filtrato attraverso il pensiero della mente razionale e non attraverso il sentire di cuore, è possibile confonderci?
Sì, sicuramente, ma per questo discernimento non è una parolaccia, ma è doveroso in questo momento più che mai. Perché io quando faccio questa riflessione ad alta voce, quando offro una riflessione, confido esclusivamente nell'intimo sentire di ogni creatura che può accettare o non accettare o elaborare secondo l'intimo sentire. Quindi in ultima analisi, in ultima cosa, noi siamo maestri di noi stessi, solo quello che noi sentiamo vero dentro di noi viene accettato e poi magari elaborato, e la parte finale, la parte più premiante è quello di vivere ciò che ci è stato rivelato, che abbiamo accettato. Quindi in questo momento, in questo grande caos, c'è di tutto e di più, siamo in piena Babilonia, però non possiamo dimenticare che noi siamo figli del Padre, esseri di luce che al momento utilizziamo un corpo fisico. Io quindi parlo sempre alla parte intima, all'intimo sentire di ogni creatura che può essere più o meno pronta e predisposta a ricevere, non da me, ma dalla vita intera. Quindi io posso dare soltanto un minimo contributo, porto soltanto un granellino di sabbia in questo grande anelile. Quindi il discernimento, la ricerca del sentire, il sentire d'amore è d'obbligo per ogni creatura.
Ecco Armando, quello che ci hai risposto è sicuramente una modalità molto, molto bella, molto valida di sentirci, no? Figli tutti dello stesso Dio e di avere questo Dio dentro di noi. Ecco, dire questa frase per molti, molti anni poteva sembrare un sacrilegio. Oggi come oggi, io alla mia età, 52 anni, incomincio invece proprio a sentirla vera, perché questo Dio che è dentro di noi è veramente lo specchio di tutta la creazione, e quindi della bellezza del pensiero che è l'essere umano, la razza umana. Tu riguardo a questo dici anche che noi siamo, che non siamo soli nell'universo. Ecco, dicendo questo, che cosa vuoi dire? Come sono per te quindi il nostro mondo o gli altri universi?
Sì, intanto voglio portare un esempio, una similitudine. Il bambino che va per la prima volta all'asilo ha già tante difficoltà nelle queste innovazioni della sua vita, sta lontano dalla casa, non c'è la mamma, ci sarà una messa che non conosce, ci sono altri bambini, e a lui non sfiora nemmeno l'idea che ci sono tante altre classi fino all'università. Quindi in quel momento tutta la sua preoccupazione è posta in questa novità della scuola e dell'asilo. Ora, pensare che ci sia un creatore dell'assoluto, dove ci sono miliardi di galassie, miliardi di universi e quant'altro, pensare che tutta questa magnificenza di creazione fosse riservata soltanto a 6 miliardi di anime che peraltro sono in conflitto fra di loro, è pressoché assurdo, è inconcepibile. Quindi, come ci sono molte classi nella scuola, ci sono molti pianeti in evoluzione che possono aver raggiunto più o meno un'elevazione, quindi ci sono molti abitatori di altri pianeti più avanti di noi sulla scala evolutiva, alcuni sono invece indietro rispetto a noi. Quindi noi ci andiamo a confrontare logicamente con le classi superiori, o meglio con i fratelli cosmici più evoluti che vengono in nostro soccorso, perché l'amore universale prevede che chi è più avanti aiuta chi è più indietro. Quindi noi in questo momento siamo totalmente assistiti da una miriade di fratelli cosmici che ci vengono a sostenere proprio in questo momento particolare dell'evoluzione, dove il pianeta a breve scadenza passerà dimensione. Quindi ci aspetta veramente una vita eclatante, una vita cosmica, perché entreremo a far parte di una confederazione interstellare. Ma questo è possibile solo nella misura in cui l'uomo in questo momento si predispone sul sentiero dell'amore ed entra in risonanza con l'amore universale. Quindi considerare ogni forma di vita, ogni uomo, ogni realtà insieme al Padre.
Certo. Altro
è bene riportare ancora una volta, visto che è stato un po' accantonato, il messaggio cosmico che ha portato il messaggio a Gesù, in quanto siamo tutti figli del Padre, del Dio unico, e abbiamo già la vita eterna.
Ecco, tu sai purtroppo che tutto quello che funziona attraverso i mass media, ma anche quelle che sono le informazioni che vengono così comunicate attraverso le scuole, tu hai parlato di scuole, attraverso la letteratura, tutto quello che ci viene comunicato e non filtrato, passa sempre attraverso a tutto quello che viene così definito dimostrabile. Allora io ti chiedo, com'è possibile per i razionali, per quelli che hanno bisogno di concretizzare tutto, di avere sempre delle risposte scientifiche, dare un'informazione reale e concreta di ciò che tu ci hai detto?
Sì, noi purtroppo su questo pianeta, la nostra umanità si combatte ancora su questa diatriba, questo braccio di ferro fa la scienza e la religione. Finché la scienza non diventerà religiosa e la religione non diventerà scientifica, avremo sempre questi conflitti. Allora ci sono i scienziati che vanno sempre in giro col termometro perché vogliono misurare la febbre al padre per dire che esiste, e il teologo dice no, il padre esiste perché te lo dico io, e l'uomo in questo bell'am non riesce a trovare
certo,
la
è vero.
Sua connotazione.
È vero.
Ora, la persona, la creatura che in questo momento ricerca esclusivamente la testimonianza scientifica, che peraltro considera che gli illuminati di Francia nel 1850 affermarono che se l'uomo sarebbe salito su un treno che andava oltre i 60 km orari si sarebbe disintegrato.
È vero, è verissima questa, ricordo bene questa informazione.
Chi ha avuto il coraggio di salire sul treno ha dimostrato che non era vero, però vedi, nei libri di storia non troviamo questi assessori, questi negatori della verità, non troviamo quelli che hanno perseguitato Giordano Bruno o hanno cercato Galileo, cioè queste persone, questi negatori della verità non figurano mai. Allora voglio dire a coloro che cercano una risposta scientifica anziché nell'intimo sentire, la scienza nega se stessa perché ogni volta che supera un limite e quindi di conseguenza abbandona la negazione che faceva prima.
Certo.
Allora invito ognuno ad ascoltare il proprio cuore, poi se troviamo un riscontro scientifico religioso va bene anche quello, ma è il nostro sentire che deve guidarci.
Tra le tue tematiche molto importanti, forse un po' esulo da quelli che sono, c'è il tema principale dei grandi cambiamenti planetari nel periodo di transizione, ma quello ci terrei proprio ad incuriosire le persone, a far sì che sabato 8 maggio vengano in molti ad ascoltarti, ma anche a porti poi dei quesiti o delle domande. Volevo anche chiedere il tuo concetto, tu che sei veramente un grande ricercatore, un grande studioso, la vita oltre la morte, anche questo è un tema molto dibattuto, molto sentito, c'è chi parla nelle filosofie buddiste o in altre filosofie di reincarnazione, di altre vite, la nostra, visto che hai parlato di religione, la nostra religione cristiana cattolica non crede nella reincarnazione o perlomeno non lo vuole dare così come un fatto reale. Qual è il tuo pensiero della vita oltre la morte?
Beh, intanto tutte le chiese e tutte le religioni hanno fallito perché hanno voluto gestire sempre un potere temporale e quindi hanno portato sempre l'uomo nella dimenticanza che è un figlio del padre e che onorare il padre significa onorarlo con la propria vita. Peraltro nel Concilio di Costantinopoli del 400 d.C. i padri della Chiesa per questo potere temporale commutarono la parola da reincarnazione e resurrezione. Ma detto così, poi oggi questa teoria sembra un dogma religioso, ma non lo è. In realtà, poiché noi siamo esseri di luce in eterna evoluzione, abbiamo bisogno anche di fare esperienze sul piano fisico e quindi prendiamo un veicolo fisico, un corpo, che purtroppo noi ci identifichiamo con quello perché la nostra coscienza ancora è limitata. Quindi, se non avessimo questa grande opportunità di sperimentare la vita su tutti i piani, compreso anche quello fisico, prendendo corpo, non potremmo avanzare e quindi far esplodere la nostra coscienza, quindi allargare questa nostra conoscenza. E allora questo andare e vieni di prendere un corpo in certe circostanze, in certi contesti, in certi luoghi, per fare le esperienze, viene utilizzata la parola reincarnazione, ma non è un dogma, è una necessità dell'anima, poiché l'anima è un vettore, di portare l'esperienza alla coscienza, che è quella che si modifica sempre e continuamente. Quindi il concetto di morte, questo spauracchio, esiste solo sul nostro pianeta, o perlomeno i pianeti di questa evoluzione. Non può esistere la morte, perché altrimenti non potrebbe esistere Dio, nel senso, se Dio è il totale di tutte le cose, come lo è, anche se venisse a mancare una sola foglia, questo totale non sarebbe più Dio. Quindi se ci fosse la morte, come la intendiamo noi, non potrebbe esistere questo tutto. Quindi la morte e Dio non vanno d'accordo, sono agli opposti. O esiste Dio o esiste la morte. Io dico che esiste Dio e non la morte.
Comprendo molto bene questo messaggio e ti ringrazio, perché sei stato molto molto chiaro per quello che è il tuo pensiero, il tuo concetto, che io comunque condivido. Io questo spazio lo dedico sempre a tematiche che riguardano la salute e non posso non chiederti questo. Tu ci hai appena detto che noi vestiamo un corpo fisico, che è il nostro corpo, proprio per poter vivere un'esperienza terrena, ma questo corpo fisico, purtroppo, ahimè, e sempre di più, è soggetto a malattie, a mutamenti, a cambiamenti, a sofferenza, a dolore. Ti chiedo, per quanto riguarda il tuo pensiero, il tuo modo di vedere la vita sotto una forma molto più ampia, quindi di essere di luce, essere di luce, essere illuminati, questo corpo fisico così ammalato ha possibilità di migliorare anche il suo rapporto verso la malattia? Perché sempre più gente soffre, sempre più ci sono malattie, sempre più giovani muoiono. Ecco, qual è il tuo pensiero, qual è il tuo modo di vedere la malattia in rapporto a questa esperienza?
Sì, faccio un'affermazione forte e poi la commento. Le malattie non esistono, però detto così, qualcuno dice che questo ha alzato il gomito, forse ha bevuto un pochino troppo, perché non esiste. Il nostro complesso animico, più che anima, non dobbiamo parlare di complesso animico, si compone non soltanto del corpo fisico, di materia densa, ma anche di altri sei corpi, quindi sette in tutto, che sono di materia molto più sottile e che sono in armonia fra di loro, e che questa armonia, queste energie transitano attraverso quei centri energetici che sono conosciuti come i chakra, ruote di luce. Quando la creatura è in contrasto, ci sono delle devastazioni energetiche per il suo sentire, per ciò che sta affrontando, si creano appunto queste disarmonie che poi sul piano fisico, sul corpo fisico, si tramutano in malattie. Se uno ha i bruciori di stomaco e va dal medico, il medico gli prescrive i fermenti lattici o quello che riterrà più opportuno, affinché questi bruciori di stomaco passino. Non c'è il medico che dice al paziente smettila di essere rosso, perché tutte queste disturbi dello stomaco avvengono perché ti arrabbi con troppa facilità, non sei lenta all'ira, qualunque cosa ti crea questo disturbo. Quindi i bruciori di stomaco noi li curiamo con il farmaco anziché con la conoscenza, e così via per tutte le altre cose. Però a questo bisogna aggiungere anche un altro tipo di realtà. Il tumore. Il tumore di per sé non potrebbe esistere in nessun caso, perché è esattamente all'opposto dei principi vitali che si uniscono nel momento in cui l'ovulo è stato fecondato. Quindi per produrre questo fenomeno del tumore è necessaria una grande volontà da parte della persona o delle guide che producono questa disarmonia energetica, che poi noi chiamiamo tumore, perché questa creatura ha scelto di fare un'esperienza in tal senso. Molte creature accettano una sfida evolutiva di esperienza umana proprio per toccare situazioni di grande sofferenza o trovare in questa sofferenza la volontà e il piacere di esistere e ricordarsi che sono figli del padre. Quindi c'è un aspetto estremamente variegato nel discorso delle malattie, o prodotte per nostra ignoranza, pigrizia mentale, o per fatti, certo, sperimentativi. Quindi non possiamo trattare questo argomento come un discorso bianco o nero.
Cioè, no, capisco bene. Capisco bene, Armando, e ti ringrazio perché è una risposta oltretutto anche molto, molto saggia, anche se per chi forse non è addentro a questi argomenti può sembrare così, forse anche dura e offensiva, soprattutto per chi sta soffrendo, per chi ha delle malattie. Però ti chiedo, qualunque sia la causa dell'evento malattia che turba un corpo fisico, una mente e un'anima, qual è dal tuo punto di vista l'approccio migliore, oppure anche il modo per affrontarla, ma anche per, io oserei dire, utilizzare il potere della mente per superare anche la malattia? Questo è un po' quello che è il mio scopo in questo periodo di vita, comprendere quanto la mente possa influire, qualunque sia anche la motivazione, come tu ci hai appena detto. Può essere un motivo karmico, spirituale, per comprendere, può essere perché sta trattando male il corpo, non rispetta quelle che sono le sue esigenze o quello che è la sua parte più profonda vorrebbe. Ma come dobbiamo affrontare questa situazione?
È sempre l'amore, il rispetto di se stessi, che significa rispettare la vita, significa rispettare il padre. Se noi siamo, come siamo, esseri di luce che prendiamo un veicolo fisico e fare esperienze, allora è chiaro che qualunque esperienza viene a noi provocata o decisa o programmata ha un suo valore, ha una sua essenza. Allora tutto questo deve portarci necessariamente a confidare nel padre. Se il padre ci offre queste possibilità, che siano determinate anche dalla nostra pigrizia mentale, comunque scaturiscono da un atto d'amore da parte di questo padre, che noi pensiamo ci è stato insegnato che è iroso e che ci manda all'inferno. Cosa assurda, se noi genitori umani abbiamo tutta la disponibilità verso i nostri figli, non vedo perché un padre, l'amore assoluto eterno, dovrebbe poi penalizzare i suoi figli. Quindi il suggerimento è quello di reagire a qualunque forma di disturbo, di sofferenza o di malattia. Noi abbiamo il dovere di reagire, perché la vita non è fatta per far soffrire l'uomo, ma al contrario, la vita è un grande sorriso del padre, la vita è un grande dono del padre, l'uomo è nato per gioire, non per soffrire. Laddove noi riscontriamo una sofferenza, per quanto importante possa essere, siamo chiamati a reagire in termini proprio di piacere di esistere, di affermarsi, confidare in noi stessi, che significa confidare col padre.
Certo,
quindi questo
sì.
Corpo, che è un tempio dell'anima, deve essere riverito, rispettato, amato e sostenuto al meglio delle nostre possibilità in uno stato di salute e di benessere. Questa è una precisa responsabilità di ogni creatura.
Bene, Armando, molto bella anche questa risposta e ti ringrazio come sempre per questa tua disponibilità e tua chiarezza. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Prima di ricordare di nuovo l'appuntamento, perché tu verrai qui da noi a Tricesimo e ti siamo grati per questa tua disponibilità, vorrei proprio chiederti, per questi grandi cambiamenti planetari nel periodo di transizione, tema della conferenza di sabato 8 maggio alle ore 8 presso la sala consigliare del comune di Tricesimo, questo 2012 di cui tanto se ne parla, di questa apocalisse, di queste grandi paure che più di qualcuno vuole anche seminare, perché credo che il tema primario, ricorrente, l'emozione più forte, negativa, pericolosa che si possa dare a un essere umano è la paura, di qualsiasi forma e di qualsiasi modalità. Cosa succederà in questo 2012 per quelli che sono i tuoi studi e le tue ricerche?
Un appuntamento con una vita con la V maiuscola. Il Maestro Gesù 2000 anni fa l'ha detto con estrema chiarezza: vado avanti a prepararvi nuovi cieli e nuove terre. Per chi? Per tutti coloro che amano la vita, per tutti coloro che hanno avuto la forza di mettersi in discussione e quindi conoscere nel proprio intimo la realtà dell'amore, e quindi stanno muovendo, argomentando, proiettando la loro vita su questa frequenza dell'amore, dove il Maestro Gesù è presente in tutti i cuori che lo accettano, e quindi è la loro realtà di vita moderna. Quindi questo 2012, che per noi è così, diciamo, tanto discusso, che è soltanto la chiusura di un grande ciclo cosmico. Quindi, come abbiamo il giorno e la notte, come abbiamo le stagioni, abbiamo i cicli cosmici che hanno una tempificazione legata alla precessione degli equinozi e quant'altro. Non entro nel merito di questi grandi cicli, però Il nostro pianeta al 2012 si troverà in una posizione molto particolare, perché è vero che si chiude un grande ciclo cosmico che abbraccia a livello galattico movimenti di sistemi, e pianeti e quindi quant'altro, ma anche perché il nostro pianeta ha raggiunto, il pianeta Terra non è una cosa morta, è un'entità cosmica vivente in evoluzione come tutto, è insieme al Padre, quindi può essere solo che viva il pianeta, però anche il pianeta evolve, si modifica. E alla data del 2012 il pianeta e la parte d'umanità che vibra sulla frequenza dell'amore si troveranno in una nuova dimensione, il pianeta verrà lanciato in una nuova orbita dove avremo due soli. E questo avverrà con tutto l'aiuto della luce e con l'aiuto dei fratelli cosmici. Quindi il 2012 è a braccia aperte ad accogliere tutti coloro che oggi sentono il bisogno di una nuova vita senza violenza, senza discriminazione, dove tutto è di tutti e dove il Padre è presente in ogni momento della nostra vita.
Quindi tu, 2012. Certo Armando, grazie. Quindi tu pensi, dalla tua visione, un grande cambiamento come sono state le ere, no? Il nostro pianeta è vissuto attraverso i cambiamenti delle ere, dall'era glaciale all'era... tutte le ere che noi conosciamo, quindi anche alla nascita dell'uomo, alla nascita di quello che prima veniva definito l'uomo scimmia, che poi prima la scimmia, poi l'uomo, quindi l'evoluzione della specie. Ecco, forse noi dimentichiamo un po' questi passaggi, perché li vediamo sotto la forma di questi passaggi veloci, perché la nostra vita di 70, 80 anni, 90 anni media è un battito di ciglia rispetto a quella che è la grande evoluzione. Quello che forse temiamo di più è come l'uomo reagirà di fronte a questo nuovo cambiamento. Uno si immagina, perché la mente funziona per immagini, per cui quando tu racconti e ci dici questi cambiamenti, questi allineamenti di soli, ognuno di noi ha delle immagini, delle visioni. Qual è la visione che tu hai in questo momento quando ci dici queste cose, come pianeta Terra?
Sì, l'espressione di questa evoluzione dai dinosauri alla forma e quant'altro diciamo è testimoniata anche in molte cose, anche in molti reperti archeologici, c'è tutta una storia che ci accompagna, che è stata anche lasciata incisa sulla pietra affinché l'uomo scoprisse, vedi anche il calendario Maya per questo appuntamento del 2012, ma sì, non solo, la piramide di Cheope che ha due canali che puntano verso Sirio dicendo che quando ci sarà la costellazione in questa maniera il pianeta sarà lanciato in questa nuova dimensione, è una rivelazione fatta dalla luce in tante altre forme, voglio dire, chi cerca trova sicuramente risposte, però per dare un piccolo esempio è come quando noi a primavera per la prima volta sentiamo e respiriamo questo profumo della primavera e sentiamo un benessere totale che ci accompagna in quel momento. Beh, affacciarsi in questo nuovo mondo dove non ci sono più madri che uccidono i figli che uccidono le madri, dove non ci sarà più violenza, stupri, dove non ci saranno più coloro che comandano e gestiscono il potere, dove le chiese ormai avranno fallito il loro compito come è scritto nell'Apocalisse e finalmente l'unica religione sarà l'amore universale, ecco che in quel momento le anime saranno totalmente liberate, ma soprattutto in quel momento non ci sarà più un vedo che ci è fatto dimenticare le nostre esperienze passate in altri corpi, in altri momenti, certo. E in quel momento realizzeremo e sentiremo fortemente dentro di noi questa espansione di coscienza verso il Padre. Allora non potremo più vivere senza la magnificenza di rapportarsi sempre e comunque con il Padre che è presente in tutte le cose, anche dal filo d'erba all'essere più evoluto. Quello sarà il momento in cui finalmente inizieremo a respirare l'aria di luce, il benessere totale assoluto che scaturisce dal Padre.
Grazie Armando Mattioni, grazie per queste tue parole, per queste frasi che ci hai detto. Quindi da un'apocalisse preannunciata a, oserei dire, quasi un paradiso terrestre. Io mi auguro che questa sia veramente la prospettiva bella, serena e piacevole del nuovo mondo, del nuovo pianeta Terra in questo grande cambiamento che sta avvenendo. Sì. Grazie ad Armando Mattioni, noi ci vediamo sabato 8 maggio alle ore 20 per tutti quelli che volessero partecipare nel comune di Tricesimo presso la sala consiliare, proprio per sentire parlare ancora di questi cambiamenti planetari nel periodo di transizione. Grazie tante a te Armando e buona giornata.
Anche a voi, buona giornata anche a voi. A presto.